Allora, apriamo le nostre Bibbie a Zaccaria, capitolo 11. Il libro di Zaccaria a volte è un po' difficile a comprendere perché lui, le sue profezie, le sue visioni, tante volte fra un versetto e l'altro fanno salti di migliaia di anni, e quindi a volte, se uno non conosce tante scritture, tanti altri passi, a volte è un po' difficile a comprendere, e anche io devo confessare che questo capitolo 11 non è facilissimo a comprendere. Ci sono tante vedute sull'interpretazione di capitolo 11. Io vedrò la mia, come io intendo queste scritture. Ma dopo capitolo 9 e 10, queste profezie che riguardano Israele negli ultimi tempi, in capitolo 11 abbiamo Zaccaria che viene dato ordine da Dio, in un certo senso, di rappresentare una scenetta davanti al popolo di Gerusalemme. E Zaccaria non è l'unica profeta che Dio ha chiesto, anche Isaia, anche Geremia. Geremia, magari chi ha letto, il Signore ha detto di sdraiarsi, di cucinare con roba non tanto bello, di mettere queste tavolette contro Gerusalemme come un modellino quasi. E tante volte il Signore diceva ai profeti di fare queste scenette per rappresentare, per spiegare un messaggio, per dare al popolo anche un messaggio visivo, no? Secondo me, perché magari ti rimani più dentro, no? Non solo senti la parola, ma tu vedi questa parabola, questa cosa raffigurata in questo modo. Anche noi abbiamo un po' perso, ma all'inizio avevamo anche un gruppo di mimica qui in chiesa, e non mi ricordo neanche perché non l'abbiamo fatto più. Forse perché i giovani che facevano la mimica sono diventati più vecchi, e mia moglie è incinta, e quindi sì, la mimica è con un pancione così, quindi magari i nostri giovani si possono darsi da fare di nuovo. Ma è un bel metodo di rappresentare anche la parola di Dio nella piazza, perché la gente dice: oh, che cos'è? Una mimica, guardiamo. E tu predichi il Vangelo con mozione, con una scena. E a volte anche nella tenda eravamo un po' criticati dalla chiesa più tradizionalistica, però anche nella Bibbia i profeti facevano, non voglio dire teatro, però Dio a volte diceva: fai queste cose, se ti chiedono cosa stai facendo tu li spieghi, questo significa questo. E quindi in capitolo 11 Dio parla di tre tipi di pastori: uno buono, un altro molto cattivo e un altro tre anche cattivi. E in capitolo 11 Zaccaria sta profetizzando al Libano, che si trova a nord di Israele: apri le tue porte, Libano, perché il fuoco divora i tuoi cedri. Gemici presso, perché il cedro è caduto, perché gli alberi maestosi sono devastati. Urlate, querce di Bashan, perché la foresta impenetrabile è abbattuta. Si ode il lamento dei pastori, perché il loro splendore è devastato. Si ode il ruggito dei leoncelli, perché la magnificenza del Giordano è devastata. Quindi abbiamo una progressione dal Libano, che è nord di Israele, i famosi cedri di Libano, che in Libano sono rimasti pochissimi di questi alberi. Se qualcuno ha mai visto la bandiera della nazione di Libano, è il loro simbolo, il cedro di Libano. Se tu vai al Parco Manin, ci sono alcuni esemplari maestosi, proprio in centro di... Se tu vuoi vedere questo cedro di Libano di cui si parla la Bibbia, vai in Parco Manin, proprio in centro c'è uno bellissimo. Sono veramente alberi bellissimi, sono stati portati qui in Italia dai crociati al ritorno di Israele, della Terra Santa, e l'Italia è pieno di questi cedri di Libano. Un albero maestoso, un albero che rappresenta la maestà. Anche il Tempio di Salomone hanno usato tanto di questi cedri, i pannelli di cedri. Il cedro dà anche un profumo molto bello, chi capisce e intende dei legni. E in versetto 2 dice: ci presso e il resto, cioè se questi grossi alberi sono stati divorati da questo fuoco, cosa succederà a voi alberi minore? E io penso che qui è un po' un'allegoria, che non sta parlando di un fuoco letterale o di alberi letterali, ma sta parlando della nazione di Israele e sui maestosi, la sua realtà, i suoi governanti come questi cedri, e poi il popolo, questi cipressi. E poi dice che il fuoco arriverà anche la valle del Giordano, dove una volta c'erano leoni che facevano la caccia. C'era questi arbusti, neanche alberi, una vegetazione bassa, che ancora oggi se vai lì al Giordano è così. E quindi questo giudizio che sta per accadere nel futuro, dobbiamo ricordare che questo è dopo la liberazione di Israele dalla schiavitù di Babilonia, quindi un giudizio futuro. Io personalmente credo che questo giudizio è il giudizio che è caduto su Israele nel 70 dopo Cristo, nei tempi appena dopo la prima venuta del nostro Signore. Così dice l'Eterno, il mio Dio: pasci le pecore destinate al macello, i cui compratori uccidono senza essere ritenuti colpevoli, i cui venditori dicono: sia benedetto l'Eterno perché mi arricchisco, e i cui pastori non ne hanno compassione alcuna. Quindi Zaccaria viene dato questo ordine di pascere i pecore, di darli da mangiare, perché coloro che li dovrebbero dare da mangiare non li stanno dando da mangiare. E quindi questo è il primo gruppo che vengono chiamato più avanti, i tre pastori. Non avrò più compassione degli abitanti del paese, dice l'Eterno, anzi farò cadere ognuno in potere del suo prossimo, in potere del suo re. Quindi un paese vicino, prossimo, e suo re, che io ritengo sono i Romani, essi devasteranno il paese e non libererò alcuno dei loro mani. Allora mi mise a pascere le pecore destinate al macello, precisamente le più misere del gregge. Presi quindi per me due bastoni, uno lo chiamai grazia e l'altro lo chiamai legami, e mi mise a pascere il gregge. Quindi abbiamo la figura di questi pastori che se ne fregano delle pecore, che li vendono, che li divorano. Io paragono i nostri giorni come quelli della prosperità, no? Che per loro i fratelli, la Chiesa, è solo un mezzo di guadagno che Paolo ha profetizzato. Negli ultimi tempi alcuni uomini avidi penseranno che il Vangelo è un mezzo di guadagno, e posso assicurarvi che non lo è. Un vero pastore, se uno vuole essere ricco, ha sbagliato di essere un pastore. Ma ci sono chiese che predicano questo messaggio della prosperità: se tu dai, Dio ti darà un miliardo, Dio vuole che siamo tutti ricchi, mandate le vostre offerte a me. Magari alcuni stranieri avete visto, noi televangelisti, che sempre denaro, denaro. Qualcuno? Solo io? No? Che divorano le pecore. Per loro le pecore sono solo una cosa da sfruttare, da usare per fare il loro conto in banca. E quindi il Signore manda Zaccaria di raffigurare un altro tipo di pastore, un buon pastore, che curerà le pecore. Quindi abbiamo questi cattivi pastori, però Dio dice: tu vai a curare i poveri dei greggi, quindi tu vai a curare le mie pecore che non vengono curate. E quindi lui va, e lui prende questi due bastoni, uno che viene chiamato grazia, che in italiano è tradotto esattamente come ebraico, e l'altro lo chiamò legame o unità, e mi mise a pascere il gregge. Come Salmo 23, versetto 4, il tuo bastone e la tua verga mi guideranno. Perché tante volte i pastori orientali avevano due, una staffa per camminare, no? Un po' magari per guidare le pecore, un altro bastone per i lupi, per colpire coloro che vorrebbero uccidere le pecore. E a volte qualcuno dice, ah, tu non devi nominare bene, non devi dire questi qua dal pulpito, qua e là. No, io devo bastonarli, perché devo proteggere, devo dire, fratelli, stiamo attenti, perché siamo negli ultimi tempi, ci sono falsi profeti. E quindi la verga, il bastone e anche la staffa, la verga, uno che si chiama grazia e l'altro unità. Quindi chi sarebbe il pastore che è il bastone che si chiama grazia, secondo voi? Gesù Cristo. Perché, no, Giovanni in capitolo 1 cosa dice? Mosè ci ha portato, per mezzo di Mosè è venuto la legge, per mezzo di Gesù Cristo la grazia. Per mezzo di Mosè la legge, per mezzo di Gesù Cristo la grazia. Quindi abbiamo questi pastori cattivi, che per loro le pecore sono solo un fonte di guadagno. E se noi vediamo anche nei tempi di Gesù, cosa era la cosa che ha fatto infuriare il Signore più di ogni altra cosa? Qualcuno si ricorda nel Vangelo? Chi vendeva? Chi faceva? Chi approfittava? No? Era lecito anche secondo la legge di vendere piccioni, agnelli. Non è che Dio ha detto che i contadini non dovevano prendere niente per dare questi animali al sacrificio. Però loro, no? Come era il Tempio, e come molti stranieri venivano da altri paesi e non avevano dollari o euro, quindi, deve cambiare il soldi prima di comprare queste cose. E quindi li rubavano con quello. E poi, come erano lì, erano stranieri, l'agnello costa 100 euro, quando veramente costava 20. E questo ha fatto infuriare. Perché Dio dice, queste persone, questa è la casa di preghiera. La mia gente viene qui per adorare il mio nome e voi volete dirubarli. Io spero che in cielo ci sarà un video, no? Che possiamo vedere, no? Cioè, vedere, no, tante volte abbiamo questo Gesù raffigurato, così moscio, no? Gesù era un uomo. Gesù era uno, no? Ha preso il bastone. Cioè, pensate un attimo, pensate Gesù che va nel mercato di Montebello a rovesciare tavoli. Esci di qua, tutti fuori! Oltre che vigili e carabinieri. Non sto avvocando che dobbiamo andare al mercato a rovesciare i banchi. Però devo dire che una volta sono andato a visitare la città di Padova. E io sono straniero, quindi sai, a visitare i monumenti, i posti storici. E io sono andato in una famosa piazza di Padova. E davanti questa chiesa... E devo dire che è una chiesa bella, cioè se tu guardi l'architettura, il lavoro che hanno fatto, devo dire che bravi, bravissimi, è una bellissima struttura. Però davanti c'erano questi uomini con delle carrette e vendevano statuette, vendevano immagini, vendevano candele. Questo era il tempo della lira ancora, ok? Quindi ricordiamo la lira, giusto? Magari ancora la lira. E c'era una candela quasi la mia altezza. 300.000 lira. Non sto scherzando. 300.000 lira. No, poi per le mie tasche non c'era quello di 5.000 lire, no? Magari durava mezz'ora, no? Per chi... Volevo una candela che bruciava veramente, e devo confessare che mi è venuto io volevo rovesciare quel carretto, perché mi fa arrabbiare che la gente, Dio ha mandato Gesù Cristo. Amen. La gente deve conoscere Gesù e lui offre la salvezza gratis. Non deve comprare una candela di 300.000 lire. Non deve neanche comprare una di 3.000 lire, neanche 3 centesimi di una lira. E questo mi faceva arrabbiare, che facevano mercanzia. La gente andava lì a cercare Dio, perché io credo che tanta gente va lì a Padova a cercare Dio. Persone sinceri che veramente vogliono conoscere Dio. E cosa succede quando vanno lì? Vengono fregati, vengono dirubati. Viene detto, se tu hai questa statua nella tua macchina, ti proteggerà, se tu fai questo, tu fai quel. Bugie! Solo il sangue di Cristo ci può proteggere e darci la garanzia della vita eterna, nessun'altra cosa. Ma anche nei tempi di Gesù c'erano questi cosiddetti pastori, coloro che dovevano predicare la parola di Dio, e anche Gesù ha detto, voi date la decima delle spezie, ma avete dimenticato l'amore e la misericordia di Dio. Lui diceva ai farisei, ai scribi, gli anziani del popolo di Dio, che dovevano curare le pecore di Israele, invece di curarle, li dirubavano. Nella casa di Dio facevano mercanzia della gente. Che anche questo ha provocato la riforma protestante. Lutero si è infuriato del fatto che vendevano indulgenze, insegnava alla gente, se tu paghi denaro, Dio ti perdonerà. E perciò lui ha rifiutato, ha protestato, e ha messo le sue 95 tesi sulla porta della chiesa di Wittenberg, e poi volevano ammazzarlo. Pensate, lui ha posto solo una pezza di carta su un muro, e volevano ucciderlo per quello, perché lui ha preso una posizione per la parola di Dio. Quindi abbiamo questi pastori cattivi, ma viene questo pastore col bastone, la grazia e l'unità. Anche in Efesini parla del fatto che noi siamo tanti popoli, ebrei, gentili, italiani, africani, sudamericani, ma in Cristo cosa siamo? Una sola cosa. E mi piace molto la nostra Chiesa. E non perché sono pastore, ma veramente quasi tutte le nazioni sono rappresentate in questa Chiesa, che è una cosa abbastanza unica qui in Italia. Di solito in Italia c'è la Chiesa per italiani, c'è la Chiesa per gli africani, c'è la Chiesa per i cinesi, però per la grazia di Dio, e non so neanche perché, ma il Signore ha voluto così, che in questa Chiesa siamo tante nazioni. Dobbiamo pregare per qualche cinese, qualche australiano, no? E avremo tutti i continenti rappresentati in questa Chiesa. Quindi questo pastore viene con il bastone l'unità e grazia, che ritengo è Gesù Cristo. Quindi Zaccaria sta raffigurando Gesù, che ci sono cattivi pastori, lui dice verrà questo tempo, ci saranno questi cattivi pastori che non cureranno la gente, ma verrà un pastore buono, con questo bastone di grazia e questo bastone di unità. Allora mi misi a pascere, versetto 7, le pecore destinate al macello, precisamente le più misere del gregge. Presi quindi per me due bastoni, uno lo chiamai grazia e l'altro lo chiamai legame, o unità, e mi misi a pascere il gregge. In un mese eliminai tre pastori. Io ero impaziente con loro, essi pure mi detestarono. Quindi prima di esaminare questo versetto voglio raccontarvi solo una piccola testimonianza di come Dio può parlare ogni di noi, ogni giorno, in modo con una precisione soprannaturale. Diversi anni fa, e io ho altri fratelli qui che sono testimoni di questo fatto, qui nel Veneto c'era una chiesa che stava soffrendo diversi problemi, e questi fratelli avevano deciso di guidare questa chiesa con tre pastori. E un fratello mi ha chiamato un giorno e mi ha raccontato un po', ah sai, questa chiesa ha avuto problemi, e adesso questi tre persone hanno deciso che loro tre saranno i pastori di questa chiesa. Sì, non mi ha detto né negativo né positivo, mi ha solo raccontato questo fatto. Ma io ho detto, ma non lo so, cioè, dentro il mio cuore ho detto, secondo me non funzionerà questa cosa. E comunque, per caso, diciamo, Io stavo leggendo il libro di Zaccaria per le mie devozioni ogni mattina. È importante che noi leggiamo la Bibbia ogni giorno, fratelli. È vero che nella chiesa qui studiamo versetto per versetto tutto un libro, ma è buono che anche voi lo fate a casa. Ogni giorno è una lettura della parola di Dio. Lo Spirito Santo ti parlerà ogni giorno. Posso assicurarvi, posso garantirvi, se tu leggerai la parola di Dio ogni giorno e prenderai un po' di tempo in preghiera, Dio ti parlerà. Dio parlerà nella tua vita in modo preciso. E quindi questo fratello mi ha raccontato questo fatto, io ho meditato su questo fatto e ho detto, non lo so. Il giorno dopo mi sono alzato e la mia lettura era questo capitolo. E quindi avevo pregato, ho cominciato a leggere e anche questo fatto di quello che avevo sentito il giorno prima era nella mia mente. E immaginate voi quando ho letto versetto 8, che è un'altra versione della Bibbia in italiano, dice io sono contro i tre pastori, o io licenzierò i tre pastori. Immaginate, no? Il giorno prima uno mi ha detto questa chiesa sarà curata da tre pastori, e il giorno dopo leggo nella Bibbia e il Signore dice no, io non sono in questa cosa che stanno facendo. Perché Dio parla, fratelli. Dio parla a noi, se noi abbiamo gli orecchi aperti. E potrei raccontare per giorni, e sicuramente anche a voi è capitato questa cosa, no? Dove tu stai leggendo la parola e proprio come il Signore parla, proprio nella tua vita. In quel momento ti dà una chiara direzione. Vi è capitato mai? Se tu leggi la Bibbia ogni giorno, hai una lettura costante, vedrai che il Signore ti parlerà. Ogni giorno. Un'altra volta nella mia vita, un'altra piccola testimonianza, io volevo tornare negli Stati Uniti, ma a tutti i costi volevo tornare negli Stati Uniti. Era qui in Italia, eravamo con la tenda a Messina e io avevo litigato con il fratello che era responsabile lì in quel momento e io ero deciso di farmi i bagagli e andarmene via di qua, per mai tornare più. E io stavo pregando, era veramente, sai quando tu hai confusione mentale, sei disperato, dici ma cosa faccio, non so, cioè quando sembra che tutto ti sta cadendo addosso, io sentivo così in quel momento, e stavo pregando, Signore guidami tu, guidami quello che devo fare, no? La mattina dopo, aperta la Bibbia, stavo leggendo in Geremia, capitolo 42, il versetto dice, cioè il primo versetto che ho letto rimane in questo paese. Dio sa parlare, fratelli. Rimane in questo paese e preghi per il re di questo paese, che per me era il responsabile di questo ministero che io scontrovamo. Ma il Signore doveva ammazzare tante cose anche dentro di me e ha usato questo fratello. Cioè tutto, cioè, rimane in questo paese, se tu rimani io ti benedirò e con la benedizione di questo paese anche tu sarai benedetto. Se tu scappi però le cose non andranno bene per te. E io sono rimasto e Dio mi ha benedetto, mi ha dato una moglie e tante altre cose belle. Questo dei tre pastori è accaduto esattamente come il Signore mi aveva detto. Dopo poco tempo si è sfasciato tutto questo tre pastori, che era una cosa che uomini hanno fatto. E ho raccontato questo solo per incoraggiarvi che Dio vuole parlare a ognuno di voi, ogni giorno. E Lui farà attraverso la parola di Dio. Tante volte vogliamo che venga un pastore, un profeta, un evangelista che ci impone le mani e ci dice «Craig, devi fare questo con la tua vita». No? C'è questa tendenza nella Chiesa, ma è una pigrizia spirituale. Dio vuole parlare a noi direttamente. Amen. Quindi il Signore dice, io in un mese elimino i tre pastori, io ero impaziente con loro, ed essi pure mi detestarono. Quindi Dio parla di un'eliminazione, una devastazione che viene sulla nazione, questo fuoco che divora tutto, e poi l'eliminazione di questi tre pastori in un mese, in un breve tempo. Un altro indizio di chi sono questi tre pastori, secondo me, è l'atteggiamento che hanno verso il buon pastore. Mi detestarono. Quindi abbiamo stabilito già che Gesù è il buon pastore, giusto? Lui che ha il bastone della grazia. Chi ha detestato nostro Signore? Ora giriamo in Salmo 22, un salmo bellissimo se non avete mai letto, dove Davide ha profetizzato la crocifissione di Gesù Cristo in prima persona. Potete leggere a casa tutto, è tutta una profezia che riguarda la morte del nostro Signore. Ma se leggiamo in versetto 6, ma io sono un verme e non un uomo, il vituperio dei uomini è disprezzato dal popolo. Tutti quelli che mi vedono si fanno beffe di me. Allungano il labbro e scuotono il capo, dicendo egli si è fidato all'Eterno, lo liberi dunque, lo soccorra perché lo gradisce. Allora, se giriamo un po' più avanti in Matteo 27, versetto 39, e coloro che passavano di là lo ingiuravano scuotendo il capo. Cosa abbiamo letto in Salmo 22? Cioè Davide, migliaia di anni prima di Cristo, ha descritto anche il movimento della testa. Cioè Dio è così preciso nella sua parola profetica. E dicendo, tu che distruggi il Tempio in 3 giorni lo ricostruisci, salva te stesso, se sei il figlio di Dio scendi giù dalla croce. Similmente anche i capi dei sacerdoti con i scribi e gli anziani facevano beffe, dicevano, egli ha salvato gli altri e non puoi salvare se stesso. Sei il re di Israele, scenda ora giù dalla croce e noi crederemo in lui. Egli si è confidato in Dio, lo liberi ora se veramente lo gradisce, poiché ha detto io sono il figlio di Dio. Quindi non solo i movimenti della testa, ma anche le parole che hanno pronunciato, identiche a Salmo 22. E avete notato che ci sono 3 gruppi di persone che detestarono il buon pastore. E io credo che questi sono i 3 pastori. I sacerdoti, i capi dei sacerdoti, i scribi e gli anziani. Quindi i 3 gruppi di guide spirituali di Israele. Questi sono i 3 pastori, nell'opinione di Craig. Tornando in Zaccaria 11, in versetto 9, allora disse, non vi passerò più. Chi sta per morire muoia e chi sta per perire perisca. Quelle poi che rimangono si divorano a vicenda. Quindi il giudizio sta per cadere su questi 3 pastori e su una nazione che ha rigettato il Messia. Se guardiamo in Giovanni capitolo 11, un attimo, uno di questi fra i capi dei sacerdoti, in Giovanni 11, versetto 47, allora i capi dei sacerdoti farisei riunirono il Sinedrio e dicevano, che facciamo? Questo uomo fa molti segni. Se lo lasciamo andare avanti così, tutti crederanno in lui. Verranno i Romani e distruggeranno il nostro luogo e la nostra nazione. Interessante. Ma uno di loro, Caifa, che era sommo sacerdote in quell'anno, disse a loro, voi non capite nulla. E non considerate che conviene per noi che un solo uomo muoia per il popolo e non perisca tutta la nazione. Ora, egli non disse questo da se stesso, ma essendo sommo sacerdote in quell'anno, profetizzò che Gesù doveva morire per la nazione. E non solo per la nazione, ma anche per raccogliere in uno i figli di Dio dispersi. Quindi di nuovo l'unità. Però in questa profezia di Zaccaria cade esattamente l'opposto di quello che loro intendevano fare. Questi 3 pastori hanno detto, lasciamo che venga ucciso Gesù, che è buono che muore lui e non noi. Perché noi perderemo posizioni con i Romani se lasciamo questo Gesù andare avanti. Cosa è accaduto? Hanno perso lo stesso. Chissà che cosa sarebbe accaduto se loro avrebbero accolto Gesù Cristo. Io penso che sicuramente Dio avrebbe risparmiato la nazione, ma il Signore sapeva tutto quello che doveva accadere prima, e anche qui in Zaccaria viene profetizzato prima del tempo. Versetto 10: prese quindi il mio bastone, grazia, e lo spezzai per annullare il patto che avevo stabilito con tutti i popoli. Quindi qui, 70 dopo Cristo, dopo la morte di Gesù Cristo, Dio dice basta, il giudizio sta per cadere. E questo si è avverato nella nazione di Israele. Gesù, quando ha pianto sopra Gerusalemme, cosa disse? Se avreste solo saputo il vostro giorno, il giorno della visitazione. Ma adesso, se tu leggi tutto quello che Gesù ha detto, dice, poi verrà devastazione, perché non avete conosciuto. Neanche una pietra sopra l'altro. Anche i bambini, anche quello incinta, spereranno che non fosse. E anche qui viene spezzato, il tempo della grazia è finito, almeno per quella generazione. In quello stesso giorno fu annullato così le pecore più misere del gregge che mi osservavano riconobbero che quella era la parola dell'Eterno. Quindi da questo intendiamo quello che ho detto all'inizio, che Zaccaria faceva questa cosa davanti una folla di persone, perché lui dice mi osservavano queste persone, e quelle che temevano il Signore, quelle che amavano Dio anche nel tempo di Zaccaria, comprendevano, come in tutti i tempi. Quelle che amano il Signore non sono nell'oscuro di cosa sta succedendo. Se noi amiamo il Signore e camminiamo con Lui, non siamo presi all'improvviso, Iran, tutte queste cose che stanno accadendo. No, noi sappiamo, papà ce l'ha detto. Perché papà ci tiene aggiornati. E la parola di Dio dice, il Signore dice, io non faccio niente senza prima far sapere ai miei profeti. E anche in questo momento, quelli che amavano il Signore riconobbero che questo era un messaggio da Dio. Allora disse a loro, se vi pare giusto, datemi il mio salario, se no lasciate stare. Così essi pesarono il mio salario 30 shikli di argento. Ma l'Eterno mi disse, gettatelo per il vasaio, il magnifico prezzo con cui sono stato da loro valutato. Allora presi 30 shikli di argento e li gettai nella casa dell'Eterno per il vasaio. Qualcuno conosce un po' questi versetti dove vengono adempiuti? Pensate un attimo. Quanto hanno pagato Giuda? 30 denari per tradire Gesù Cristo. Però la cosa un po' paradossale di questo versetto è che qui è il buon pastore che parla. Zaccaria parla al posto di Gesù Cristo. E lui disse, allora datemi la paga, cioè datemi quello che voi ritenete che io valgo. È scritto che hanno dato 30 cicli o 30 monete di argento, che sappiamo è il prezzo che i tre pastori, i scribi, i farisei e gli anziani del capo di Israele hanno pagato Giuda per tradire nostro Signore. Però è molto forte questo, no? Il prezzo che c'è, cioè, qui c'è Yahweh, no? Perché Gesù ancora non era incarnato. Anche l'altro giorno parlavamo con un testimone di Geova. La Bibbia è così piena della Trinità, come puoi non vederlo? Qui Yahweh, nel Vecchio Testamento, hanno valutato me, Yahweh, a 30 denari di argento. Ma chi hanno valutato? Sappiamo nel Nuovo Testamento, era Gesù Cristo, il Figlio di Dio. E il Signore dice, versetto 13, il magnifico prezzo con cui sono stato da loro valutato. Si potrebbe fare una predica solo su questa frase. No, ma voglio anche sfidarvi questa sera. Noi che valore mettiamo su Gesù Cristo? Quando viene passato il cestino? Anche, no? Qualche spicciolo possiamo dare a Gesù Cristo? Questo è tutto? Secondo me lui vale molto di più. Magari qualcuno si offenderà che dico così. Però anche noi dovremmo pensare, ma io che valore do sul mio Signore e su quello che è importante per Lui? Infatti Lui ha dato tutto per noi, quindi dovremmo anche dare noi tutto per Lui. Per il fatto che il Signore dice questo magnifico, no? Come, guarda, io sono Dio onnipotente, io ho dato la mia vita per queste persone, per loro valgo 30 denari, che nel tempo del Nuovo Testamento, per il campo del vassaio, era il campo dove venivano sepoliti i poveri che non avevano niente. E questo era il prezzo nel tempo del Nuovo Testamento per sepolire un poveraccio in questo campo dei poveri, il campo del vasaio, dove venivano gettati tutti i vasai spaccati nei forni rovinati. Cioè tipo la discarica dell'immondizia in poche parole. E questo anche, non dovete andare lì adesso, in Esodo 21:32, nella legge di Mosè, quando un schiavo, un servo veniva ucciso da un bue, o malmesso, come si dice, maimed, cioè rovinato fisicamente, il prezzo che il proprietario del bue doveva dare all'altro proprietario del servo era 30 denari, e poi il bue veniva ucciso. Non era il prezzo del schiavo. Però per dire, Dio onnipotente, il figlio di Dio, il creatore, questi uomini hanno dato la valuta di un schiavo che viene quasi messo a morte da un, cioè un schiavo che non, poi non vale niente perché viene meno amato. E quindi anche noi dovremmo chiederci, io stesso non dico, che valore metto io su nostro Signore Gesù Cristo? Cosa sono disposto a dare a Gesù? Versetto 14, quindi spezzai l'altro bastone, legami, per rompere la fratellanza fra Giuda e Israele. E infatti dopo il 70 di Cristo, quando Roma ha invaso Israele, ha distrutto tutto il paese, i tre pastori, i sacerdoti, i scribi, è finito, e ancora è finito, perché non ci sono sacerdoti, non c'è un tempio, non c'è il servizio dei sacerdoti, c'è il rabbino adesso nella religione ebraica, ma non c'è più scribi, non c'è più farisei, non c'è sommo sacerdote, e non c'è neanche unità fra tutte le tribù di Israele. Allora in versetto 15 abbiamo l'ultimo pastore che viene raffigurato da Zaccaria. L'Eterno allora mi disse, prenditi anche attrezzi di un pastore insensato. In alcune versioni viene tradotto il pastore folle, ma la parola, questo insensato è proprio, insensato è una buona traduzione perché parla di un pastore che proprio non si interessa completamente. Poiché ecco, io susciterò nel paese un pastore che non si prenderà cura delle pecore che periscono, non cercherà quelle giovani, non guarirà quelle ferite, non nutrirà quelle che stanno in piedi, ma mangerà la carne delle grasse e strapperà persino le loro unghie. Quindi farà devastazione sulle pecore di Israele. Guai al pastore da nulla che abbandona il gregge. Una spada sarà contro il suo braccio e contro il suo occhio destro. Il suo braccio seccherà interamente e il suo occhio destro sarà completamente accecato. Quindi il braccio destro era il simbolo del potere di un uomo e l'occhio della sua visione, della sua veduta, della sua conoscenza. E qui questo pastore ritengo che è l'anticristo, perché dalla devastazione del tempio a oggi, questa sera, cioè Israele in pratica non ha avuto un pastore, hanno avuto rabbini e non in sinagoga, ma non hanno avuto questa figura guida di tutta la nazione in modo spirituale. Ma chi è stato qui per lo studio di Daniele sa che negli ultimi tempi, con l'ultima settimana di Daniele, è scritto che un principe verrà e lui farà un patto per una settimana con Israele. E io ritengo che lui farà un patto con Israele che loro possono ricostruire il Tempio. E quindi qui Zaccaria raffigura questo pastore cattivo, malvagio totalmente. Dice che uccide le pecore e anche le unghie. Cioè, le unghie cosa servono, no? Cioè, mi vengono i brividi a pensare di avere le unghie strappate. E quindi, in Zaccaria 11 parla della prima venuta di Cristo, questo sistema religioso che ha distrutto il buon pastore Gesù Cristo, e poi questo ultimo pastore che ancora deve venire, che ingannerà Israele. Perché se tu pensi alla figura del pastore, no? Se io dico pastore, cosa ti viene in mente? Una cosa piacevole, no? Cioè, a me mi viene in mente magari questo bravo uomo, no? Nelle pascole delle Alpi, no? Le pecore, no? Tutti i fiori. Cioè, una scena tranquilla che lui li porta a bere l'acqua. Cioè, ti viene tipo un senso bello, no? O se pensiamo di Gesù. Spero che se pensate di me, qualche pensiero buono vi viene in mente. Faccio il meglio, quello che posso. No, ma qui un pastore che il compito è di curare le pecore, di aiutarli. Invece questo li uccide e li mangia, fino alle unghie. Quindi senz'altro questo è l'anticristo che verrà con l'inganno, farà un patto con Israele. Può darsi che loro proclameranno lui Messia, il Messia arrivato. Ma poi lui li userà e poi raggirerà e devasterà il popolo di Dio, che anche in Apocalisse viene scritto. Amen. Quindi capitolo 12, la settimana prossima, anche cose molto interessanti che profetizzano proprio il giornale quotidiano che noi leggiamo ogni giorno. Preghiamo. Signore, grazie. Grazie che sei così buono, Signore, che tu sei il buon pastore. Grazie, Signore, che hai steso quel bastone della grazia verso di noi, Signore. E grazie, Signore, che siamo persone di tante lingue, età, vita familiare diverse, eppure siamo uno in te, Gesù. E abbiamo fratelli e sorelle in tutto il mondo, Signore, anche questi ragazzi che sono venuti dalla Germania, Signore. Ma quanti giovani vanno, Signore, a spese loro a scavare buchi indietro un capannone, Signore? È il tuo amore, Gesù, che è così immenso, così bello, Signore. Grazie anche per questi giovani, Padre, benediscili. E grazie, Signore, che siamo curati da te, che tu sei nostro pastore. Signore, che tu ci proteggi, che ci guidi, che ci nutri con la tua parola. Accompagnaci a casa, Signore, e aiutaci, Signore, ogni giorno di mantenere quell'impegno, Signore, di nutrirci dalla tua parola ogni giorno, Signore, in modo che tu ci puoi parlare. E lo chiediamo nel nome di Gesù. Amen. Amen. Dio vi benedica.